Vogliamo leggere insieme dalla seconda lettera di Pietro, il primo capitolo. Seconda Pietro, capitolo 1, leggiamo dal 3 a 11. Alleluia. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù o bontà, alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza la pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Ogni tanto noi incontriamo dei problemi, delle difficoltà, anche grosse, nella nostra vita. Cose che non dipendono da noi, cose che a volte dipendono da questioni addirittura internazionali, questioni che riguardano l'economia, l'inquinamento. Noi ci possiamo fare poco per cambiare quello che compare sui giornali giorno per giorno. Qualcosa possiamo e dobbiamo fare come Chiesa, ma è poco. Quello che invece è una nostra responsabilità precisa, e gloria a Dio, quello che è un nostro privilegio specifico è questo, che possiamo non permettere a queste cose di toccare la nostra vita. Un caso banale, il dolore va giù e andiamo in depressione. Il dolore torna su e andiamo di nuovo in depressione. Viene eletto un partito negli Stati Uniti, vincono questi qua. Ai ai ai, è grave, e andiamo giù. E va su invece un altro, e anche questa è una brutta notizia. Non possiamo cambiare il sistema politico del mondo, però possiamo e dobbiamo vegliare su come queste cose influiscono sulla nostra vita. Noi siamo chiamati ad essere più che vincitori. Le cose brutte verranno, gli spaventi, come anche la testimonianza della sorella Anna. Però, gloria a Dio, oltre ad avere le belle notizie di Isabel che è nata, abbiamo anche la forza dentro di noi di rispondere spiritualmente a tutte le cose. La parola dice: se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. L'inizio del brano dice che abbiamo la sua potenza divina e abbiamo tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. In che modo? Mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati. Noi da noi stessi non abbiamo la risposta ai problemi di oggi, non abbiamo la soluzione che ci porta alla gioia in noi stessi, ma noi qui vediamo che contemplando il Signore Gesù che ci vengono date le cose più ricche, mentre Gesù si rivela a noi, perché chi è Gesù? Innanzitutto Gesù è una di noi, è uno che si poteva perdere in mezzo alla folla, era conosciuto come il figlio dell'artigiano, e la sua famiglia era conosciuta, non era diverso lui dai suoi fratelli, fisicamente è una di noi. Però allo stesso tempo in Gesù sappiamo di avere non soltanto una rivelazione di Dio, ma abbiamo Dio stesso. Gesù è il nostro Dio. E quando invochiamo Gesù, quando abbiamo Gesù vicino a noi o dentro di noi, questo parla di una comunione con il Dio onnipotente. Mettiamo 20 N se possiamo in qualche modo rendere Dio ancora più grande. E contemplando Gesù che noi abbiamo la vittoria. La parola dice che se queste cose sono in noi, se si trovano e abbondano in noi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza. Pigri. Non ho voglia. Vado in chiesa, ma malvolentieri, vado in chiesa per portare i figli. O i figli dicono vado in chiesa perché mi portano i genitori, preferirei magari tutta la famiglia, stare a letto o fare qualcos'altro. Pigri nella lettura della parola, pigri nella diffusione della parola del Signore, pigri nel raccogliere l'entusiasmo necessario per essere convincenti alle persone quando testimoniamo, e sterili, anche qui. Troppe volte possiamo essere sterili nell'opera del Signore, ci diamo tanto da fare e poi non c'è risultato. Questa è una cosa tipica dei religiosi, dove Dio vuole che siamo, come uomini di fede, contagiosi, cioè quello che abbiamo deve contagiare gli altri, l'entusiasmo. Se io abbasso un po' la testa, abbasso un po' la voce, dico il mio Dio è grande, il mio Dio mi libera, e poi la mia vita non è niente di grande, e certamente non è l'invidia di altri, sarò poco convincente. Invece se conosco ciò che è scritto in questo brano, se vivo queste cose, la mia vita non soltanto sarà entusiasmante per me, mentre la vivo una gioia, altri desidereranno conoscere il nostro Dio. Quando le persone vedono che non abbiamo un sacerdote sopra un altare, ma abbiamo una chiesa di sacerdoti, ognuna dei quali vive un rapporto dinamico con Dio, con l'aiuto, con l'ausilio dei ministeri che Dio dà alla Chiesa, ma ognuno vive la sua fede, trova in Chiesa un momento veramente ricco, arricchente, ma anche a casa, trova lo stesso Dio. Ecco, quando eliminiamo, superiamo la sterilità che caratterizza certe vite, oh, abbiamo una vita che, mentre produce frutto, produce ancora più frutto, finché non arriviamo a quello che è la cosa più bella per una comunità, dove il frutto porta frutto, frutto che porta altro frutto, che porta altro frutto ancora. Questa è la vita di Dio che si manifesta in mezzo a noi. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Qui devo stare molto attento perché potrei dire che noi dobbiamo rendere la base della nostra fede più sicura, ma questo non è affatto vero, perché la base più sicura di così non esiste, perché la base della nostra fede è la persona di Gesù. Se io dico che sono salvato oggi, non dico che è perché Gesù ha fatto questo e io ho fatto quest'altro. Perché dove posso mettere fiducia in quello che ha fatto Gesù? Se devo aggiungere qualcosa che riguarda la fiducia in me stesso, inizio già a vacillare, inizio già a crollare, costruisco una struttura enorme e poi il palco crolla, magari perché a questo punto deboli, che sono io. Mentre mi impegno a rendere sempre più sicura la mia vocazione e le lezioni, non aggiungo niente all'opera di Gesù, anzi guardo Gesù, contemplo Gesù, vedo quello che ha fatto, vedo quello che ha provveduto per me e entro in queste cose, non da persone che sta lì seduto dicendo adesso vediamo cosa succede, vediamo cosa Dio vorrà fare nella mia vita oggi. Noi dobbiamo essere persone che vivono le cose di Dio. È scritto prima che ci è stato dato di essere, nel versetto 4, partecipi della natura divina. Com'è la natura divina? La natura divina, potremmo parlare di santità, di amore, ma la natura di Dio è dinamica, è creativa. Prende l'iniziativa. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio che è venuto sulla terra per salvare noi. Mentre noi partecipiamo alla divina, alla natura divina, noi diventiamo come Dio e agiamo come Dio, ed è agendo, compiendo, come dice l'Apostolo Paolo altrove, la nostra salvezza, che la base diventa più evidente nella nostra vita, allora posso crescere ancora di più. Un po'. Se io metto un tavolo qui, mi metto in piedi sopra il tavolo, so che regge. Metto una sedia, perché devo arrivare più in alto, una sedia sopra il tavolo, e mi metto io sopra il tavolo, regge. Però devo ancora arrivare più in alto, metto un'altra sedia, uno sgabello sopra la sedia. E non so, anzi, scendo a questo punto, perché so che la base non è sicura. Ma più so che è una base sicura, magari una scala in acciaio, allora altro che 3 metri, faccio anche 20 metri, se so che la base è sicura. In questo senso dobbiamo rendere sicura la nostra vocazione ed elezione. Più scopriamo quanto è affidabile la base, più andremo in alto. Ma come possiamo scoprire che è affidabile? Oh, facendo anche dei passi di fede, vivendo la vita cristiana, ubbidendo ai comandamenti, abbandonando le cose che non possiamo assolutamente abbandonare, perché se no cosa faccio? Quando noi ubbidiamo alla parola di Dio e abbandoniamo cose che ci sono anche essenziali secondo la nostra testa, poi vediamo che non soltanto ce la facciamo, ma stiamo meglio nell'ubbidienza. Chiedo a quella persona della nostra chiesa, ha perso il lavoro, ha detto io devo benedire il Signore. E con un atto di fede ha benedetto il Signore. Senza lavoro era. Si è messo a cercare e grazie a Dio ha cercato. Ha subito un'ingiustizia perché non doveva essere il primo ad essere licenziato. È andato così. Invece un paio di mesi dopo hanno chiuso tutta la ditta e tutti quanti si sono messi a cercare il lavoro, ma ormai il mercato era saturo e questo fratello che ha perso il lavoro ha trovato un nuovo lavoro nel momento giusto. Se fossi stato l'ultimo ad essere licenziato non avrebbe trovato niente. Questo è un piccolo esempio di come dobbiamo avere fede in Dio, dove vediamo che la base è già sicura, ma il modo di vivere la fede deve essere reso più sicuro. Noi, per rendere sempre di più sicura la nostra vocazione ed elezione, dobbiamo contemplare Gesù. Qualcuno ha detto che bisogna guardarlo in modo oggettivo. Cosa vuol dire oggettivo? Che tu non c'entri, il contrario di soggettivo, dove i miei sentimenti, i miei pensieri, le mie esperienze vengono portati in ballo per valutare un'altra cosa, un'opinione soggettiva. Ma qui bisogna essere oggettivi, disse qualcuno. Cosa vuol dire? Chi è Gesù? Io sono un fallimento, sono un disastro, non combino niente. Se guardo me stesso mi scoraggio e non vado avanti. Ma se per un momento guardo Gesù, autore della fede, non mia, la fede, autore della nuova rivelazione e completa che abbiamo avuto del Padre in Lui, allora inizio a poter non deprimermi per quello che sono io, ma posso iniziare ad incoraggiarmi pensando a quello che è Gesù. Ma questo richiede che operiamo. Dio c'è. Vogliamo anche noi metterci per fede nelle situazioni nelle quali il Signore ci chiama e rimaniamo saldi. E vedremo che anche in quella situazione Dio c'è, Dio è potente, non ci basteranno le N per dire che Dio è onnipotente, ci vorranno 100 O, 300 N, 200 I e non potremo scrivere onnipotente, non avremo carte sufficienti solo per dire onnipotente. Dio è potente e opera nelle nostre circostanze. E Dio perché fa questo qua? Voglio tornare su un punto che è molto importante. La maggior parte delle persone in Italia sperano, pensano, magari forse, che le cose andranno abbastanza bene dopo la loro morte. Però le persone che hanno la pace, hanno gioia, che hanno una specie di esuberanza pensando a quello che c'è dopo la morte, non so quanti sono, non voglio fare percentuali, però credo che il numero è piuttosto ridotto. Dove, per esempio, Paolo scrivendo ai Corinzi, ha parlato di quello che abbiamo anche in Pietro. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Abbiamo, quando Paolo si ripete in questa maniera, due volte usa la frase pieni di fiducia nel giro di due versetti, vuol dire che è davvero, qui ci vogliono altri 300 anni, pieni di fiducia, come si dice? Oh. La massima fiducia in Dio. Addirittura Paolo scrivendo qua dice, io sto qui. Davanti a me ho la certezza di questa vita terrena, non so niente, non ho certezze per questa terra, non so cosa faccio domani, non so se ci sarò, non so se le cose andranno bene o male, ma io so, sono pieno di fiducia che fra poco lascerà questa fase provvisoria per andare presso il Signore per raggiungere la pienezza delle cose. Siamo sempre pieni di fiducia. Pietro scrive perché abbiamo questa fiducia completa. La nostra chiamata deve essere sicura. Giovanni scriveva per dare la certezza della fede. Paolo altre volte diceva, io so in chi ho creduto. Noi dobbiamo, e questo direi è la base della mia parola di stamattina, dobbiamo avere la certezza della salvezza. Parlavo, mi pare che era ieri, della speranza di alcuni che quando muoiono non sanno dove vanno, eppure professano il nome di Cristo. Qualcuno molto tristamente dice andrò nelle fiamme per purgarmi dei peccati non confessati o non lavati dal Signore Gesù, dovrò fare io la mia parte. Ma Gesù non è venuto per lasciarci in balia di ulteriori giudizi. Se il nostro nome è scritto nel libro della vita, cioè siamo iscritti nelle anagrafi celesti, come figli di Dio, Dio stesso ha già provveduto per noi perché al momento del passaggio da questa vita alla vita successiva passiamo dalla gloria della sua conoscenza per fede alla gloria della sua conoscenza per visione. Adesso conosciamo Dio, ma in quel giorno conosceremo come siamo conosciuti. Staremo davanti a Dio. Il credente deve avere questa certezza. Come possiamo averlo? È già stata fatta questa domanda stamattina. Come possiamo uscire da qualche situazione di stallo, qualche situazione che non si sblocca? La parola deve essere per fede. Non so, io ho parlato di salire su un tavolo, so che me l'ha aggiustato, so che posso avere un po' di fiducia. Però l'unico modo veramente, lui mi dice, sì, adesso ti reggi, qualche anno fa no. E l'unico modo per sapere se mi reggi è di salirci sopra. Christian è salito su questa sedia, io non ci salirei sopra personalmente. Non so se mi reggi il tavolo, sì, però alla fine come mi tiro fuori da questa domanda, questo dilemma? Ci salgo sopra. Magari dico Renato, passami la mano, Gianni, stai là, vediamo se funziona. Mi metto sopra il tavolo, reggi, sono felice, adesso posso lavorare. Così bisogna fare, spero che il linguaggio non sia improprio, con il Signore Gesù. Mettiamo la nostra fede in Lui. Non per vedere se regge, ma perché sappiamo che regge. Sappiamo che Lui ci sorregge. Se Gesù dice di fare una cosa, C'è la fase magari dove la fede è più sperimentale, vediamo se funziona. Ah, ma funziona, Dio c'è. C'è anche questa fase, magari all'inizio del nostro percorso. Poi, alla fine, maturando, Dio ci parla. E ripeto, non si ubbidisce per vedere se Dio è potente di sorreggerci, ma ubbidiamo perché sappiamo che Dio è potente di sorreggerci. E quando lo vediamo per esperienza, anche noi diremo, Dio c'è, anche a questo livello alto. E questo livello ancora più alto, diremo, Dio c'è. E facendo così non ci troveremo né, diciamo, spompati, tristi, abbattuti, scoraggiati, non ci troveremo pigri e sterili nell'opera del Signore. Non ci troveremo ciechi o miopi nell'opera del Signore, ma andremo avanti. Qualcuno dirà, ma sei un incosciente. Qualcuno lascia un lavoro sicuro per avere l'insicurezza dell'ubbidienza alla volontà di Dio. Ma noi abbiamo imparato che l'insicurezza è nel mondo. La sicurezza vera è nell'ubbidienza, la sicurezza vera è nell'esercizio della fede nel Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo mettere in pratica la nostra fede. Usiamo spesso quell'illustrazione, un uomo diceva, ma chissà se sono forte, chissà se riesco ad alzare dei pesi, sta lì in poltrona a farsi questa domanda, chissà se riesco a correre e fare 100 metri in 15 secondi, chissà se ce la faccio, e sta lì in poltrona, e nel dubbio, la parola del Signore dice, alzati e cammina, inizia ad alzare i pesi, inizia a correre, inizia a fare la mia volontà, e tu scoprirai che io sono con te. Lo facciamo per vari motivi. Innanzitutto, non posso essere partecipe della natura divina se è solo un sentimento, se è solo un'emozione, perché la natura divina porta Dio ad agire e noi dobbiamo agire per fede. Non abbiamo voglia di leggere le scritture, dobbiamo fare una scelta. Le possiamo chiudere o possiamo dire, non mi sento, sono stanco, tu è troppo tempo che non mi parli, Signore, ma per fede, perché so che è quello che tu vuoi, è quello che tu hai disposto per me, e adesso mi metto a leggere la Bibbia. E scopriamo che Dio ci parla. E questo in molte situazioni della nostra vita. Noi dobbiamo agire. Per questo la parola dice, aggiungete alla vostra fede la virtù la conoscenza l'autocontrollo. Bisogna aggiungere queste cose qua. È un buon esercizio spirituale anche lavorare sulla prima cosa di questa lista per una settimana, un mese, la fede, per aggiungere poi la bontà, per aggiungere poi la conoscenza. È una scuola, è l'esercizio della nostra spiritualità, il mettere in pratica ciò che è scritto. Se noi vogliamo una vita che conosce la crescita costante, dobbiamo rendere sicura la nostra vocazione ed elezione. Se abbiamo una chiamata, c'è qualcuno propone il metodo, Signore, confermami la chiamata e io agisco. Ha il suo valore, ma se hai una chiamata, esercitati in quella chiamata. Vedrai subito se è da Dio e non è da Dio, se è la volontà di Dio o non è la sua volontà. E non credo che farà danni se non è la volontà, ma in queste cose scoprirai quale sia la chiamata. E nella chiamata scoprirai di essere una persona, una delle cose più belle, usate da Dio. Una persona che opera al posto di Dio. Per questo c'è il rifiuto categorico di un certo titolo che un certo uomo sia, un uomo, una persona, vicario di Cristo. L'unico vicario di Cristo che è mai esistito è la persona dello Spirito Santo. Io me ne vado, ma vi mando un altro, lo Spirito Santo, che vive e opera nel credente. In quanto persone ripiene dello Spirito Santo, noi facciamo l'opera di Gesù e comprendiamo che siamo veramente salvati e comprendiamo che Dio vive e comprendiamo che Dio sta operando ancora, sta salvando ancora e noi siamo partecipi della sua natura e conosciamo Dio, non perché qualcuno ci ha parlato di Lui. Quante volte, evangelizzando le persone, sono tornate anche un po' disperate, perché non erano capaci di amare le persone che dovevano raggiungere col Vangelo. Però poi viene la riflessione, ma se Dio ha amato me, che sono come loro e peggio di loro, Signore, fa che il tuo amore vive in me. Una persona molto attiva nell'opera del Signore, mi ha detto la settimana scorsa, anzi questa settimana, fratello, chi me lo fa fare? Scoraggiata questa persona, non aveva più fiducia in niente perché vedeva tutto nero. Si stava scontrando, se vogliamo dire, con quello che lei era prima di convertirsi, quando Dio le ha parlato, parlato, parlato. Abbiamo parlato della chiamata sua, la vocazione, la persona di Gesù e la sua volontà. E credo che alla fine non è che si sono risolti tutti i problemi, ma guardando a Cristo e la sua volontà, il suo modo di operare, ha superato questo momento di crisi che stava per abbandonare tutto. Vogliamo rendere sicura la nostra chiamata, seguendo Cristo. Seguendo Cristo non vuol dire che noi facciamo quello che Gesù faceva, ma significa far vivere Gesù in noi in modo che Lui compie le cose per mezzo di noi. Non siamo noi che facciamo. E questo, fratelli, è una parte fondamentale nel rendere sicura la nostra vocazione. Sei salvato? Vi dico, se non sapete dire un sì vero e convinto, non potete neanche gioire. Fratelli, sono qui, domani muoio e poi non so cosa mi succederà. Oh, chi può gioire in uno stato del genere? Ma se uno dice, fratelli, sono qui, vivo, domani, forse muoio, come ha detto un fratello in ospedale che non sapeva, non, i medici non trovavano la cura per il suo male, è andato in carcere, è andato in ospedale, era lì. Fratello, che bello vedete, sai cosa mi hanno detto i medici? Che non trovano la cura, forse domani dopo questi giorni vado ad essere col mio Signore. Oh, questo è un uomo che ha la sua chiamata, ha sicurezza nella sua chiamata, sa come stanno le cose, non può essere scosso dal male. Il Signore poi accompagna queste cose con la parola di fede che il Signore provvederà anche per i nostri. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Vogliamo gioire sapendo che i nostri peccati sono stati cancellati e o prima o poi compariremo alla sua presenza. Come tali saremo anche testimoni più fedeli, più convincenti Viene in nostra chiesa che forse due o tre di noi saremo salvati alla fine. Oh, questo non è un messaggio valido. Viene da noi che abbiamo una parola che garantisce la salvezza per tutti quelli che mettono la loro fede in Gesù. Chi crede in Gesù, è scritto, non sarà deluso. Se vorrai accettare Gesù, anche tu vivrai per tutta l'eternità. Come te lo so dire? Perché io so che io non morirò mai. Perché Dio l'ha detto che se metto la mia fiducia in Lui, se rimango attaccato alla sua mano, un giorno quella mano stesa mi porterà fino alla sua presenza, una volta per sempre. Fratelli, vogliamo conoscere la certezza della nostra salvezza. Non è onore tuo, non è gloria tua, se lo confessi, è onore e a gloria e a lode del Signore Gesù Cristo, che ha già fatto tutto per te. Amen.